Buonasera a tutti, iniziamo la serata in modo da completare quello che sarà il programma. Farò una brevissima introduzione, dopodiché lascerò la parola per un saluto al Presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, dopodiché lasceremo la parola agli architetti Paglia per la relazione, diciamo, tecnica, poi ci sarà la possibilità di fare delle domande ai professionisti e infine concluderà il sindaco con le conclusioni finali. Innanzitutto mi preme ringraziare la Fondazione Cavour per la disponibilità all'utilizzo di questa sala e nella persona del dottor Fasano che è qui presente, che ringrazio. Da parte mia e dell'amministrazione buonasera a tutti voi, in veste di cittadini, esperti del settore, e benvenuti quindi a questo convegno dedicato a un tema cruciale per il futuro della nostra città, ma anche del nostro territorio. Come abbiamo scritto nel titolo della locandina, la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riduzione del consumo di suolo. Faccio una premessa generale, proprio perché negli ultimi decenni abbiamo assistito a una crescita urbana spesso incontrollata che ha portato un consumo di suolo eccessivo, e questo modello di sviluppo lo sappiamo benissimo, ma non perché lo diciamo noi questa sera, è un modello che non è sostenibile e ci impone una riflessione profonda sulle strategie da adottare per invertire quella che è la rotta. La sfida che abbiamo di fronte è duplice: da un lato dobbiamo valorizzare il nostro patrimonio edilizio esistente, spesso sottoutilizzato e degradato, per renderlo funzionale alle esigenze attuali e future, e dall'altro dobbiamo ridurre il consumo di suolo preservando le aree agricole, naturali, fondamentali per la nostra qualità della vita e per la tutela della biodiversità. Per affrontare questa sfida è necessario un approccio integrato che coinvolga diversi attori a livelli diversi di governo, quindi sicuramente la parte più importante la fa lo Stato, ma anche la Regione, la città metropolitana e la città stessa, i comuni. Tra le strategie da mettere in campo possiamo citare quelli che sono gli incentivi per la riqualificazione, come le agevolazioni fiscali, i contributi e la semplificazione delle procedure amministrative per chi investe nella ristrutturazione e nel recupero degli edifici esistenti. La promozione della densificazione, quindi favorire la concentrazione degli interventi di nuova costruzione nelle aree che sono già urbanizzate, esempio i completamenti dell'area industriale o delle aree cittadine già urbanizzate, come è successo nel recente passato. Il riuso delle aree dismesse, quindi recuperare le aree industriali, militari abbandonate per nuove funzioni urbane, creando spazi pubblici, servizi, alloggi. Ne è un esempio che si tratta sui tavoli, trattano tutti i sindaci recente, che è quello dell'ospedale nel comune di Cambiano. La rilocalizzazione, quindi favorire la rilocalizzazione dei siti produttivi artigianali nelle zone industriali, magari togliendoli dai siti impropri dei centri cittadini. La mobilità sostenibile, quindi incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, della bicicletta, del trasporto pedonale, riducendo la dipendenza dall'auto privata, ed è ad esempio i progetti delle ciclabili nel nostro territorio sono in continua evoluzione e comunque gli enti continuano a finanziare progetti di questo tipo. La tutela del paesaggio, quindi preservare le aree agricole e naturali, promuovendo un'agricoltura di qualità e un turismo sostenibile. La rigenerazione delle aree pubbliche, ritorno al nostro territorio, come ad esempio l'area mercatale, la casa della salute cittadina che sorgerà nella scuola dell'Estignasso o la piazza Martiri stessa. La manutenzione degli edifici e le infrastrutture e anche il decoro, questo sì che deve far parte di tutto questo sistema. Per attuare queste strategie abbiamo a disposizione diversi strumenti, tra cui i piani urbanistici, che sono strumenti di pianificazione territoriale che definiscono le regole per l'uso del suolo e gli interventi edilizi, orientando lo sviluppo verso la riqualificazione e la densificazione E ne è un esempio, poi gli architetti citeranno sicuramente l'avvio della procedura per il nuovo piano regolatore comunale. I regolamenti edilizi, norme che disciplinano le modalità di intervento sugli edifici, incentivando soluzioni innovative e sostenibili. Gli strumenti finanziari, quindi i fondi, i bandi, i finanziamenti agevolati, le detrazioni fiscali per sostenere gli investimenti nella qualificazione e nel recupero. Il partenariato pubblico-privato, quindi la collaborazione anche tra il settore pubblico e privato per realizzare progetti di riqualificazione e sviluppo sostenibile. La città di Santena si sta muovendo su più fronti perseguendo questi obiettivi in modo chiaro, trasparente, attraverso gli strumenti che ha a disposizione. Crediamo che la valorizzazione del patrimonio edilizio e la riduzione del consumo di suolo sono sfide complesse che richiedono un impegno congiunto di istituzioni, professionisti, imprese e cittadini, e siamo convinti che attraverso un approccio strategico e l'utilizzo degli strumenti adeguati possiamo costruire città più vivibili, sostenibili, resilienti, preservando il nostro territorio per le future generazioni. Noi come amministrazione ci siamo, ci crediamo e opereremo in questa direzione. Chiediamo a tutti gli attori coinvolti di lavorare in sintonia con questi principi, altrimenti tutto si complica, tutto si allunga, ma questo è un po' quello che è il compito che ci siamo posti come amministrazione in questo mandato. Vi ringrazio per l'attenzione, auguro a tutti voi un convegno proficuo e ricco di spunti interessanti e lascio la parola al Presidente del Consiglio regionale, il Dottor Davide Nicco.
Grazie Paolo, buonasera a tutti, io porto i saluti del Consiglio regionale del Piemonte a tutti gli intervenuti, ai tecnici, all'amministrazione comunale, a tutte le autorità e mi compiaccio davvero in modo sincero per questa iniziativa e per i vostri atti amministrativi che ne conseguiranno. Veniamo da un periodo, quelli dei decenni 80 e 90, in cui il consumo di suolo è stato notevole, c'è stato in questi decenni fame di nuove aree da edificare, soprattutto in ambito industriale. C'era l'industria pesante che tirava, c'era l'industria che tirava in assoluto in generale, quindi c'era fame di spazio, fame di nuovi capannoni. Ormai da almeno un decennio a questa parte la tendenza si è invertita, non solo non c'è più bisogno di aree da costruire, ma addirittura quelle costruite diventano eccessive rispetto all'esigenza attuale. L'industria pesante in Italia non è più così sviluppata, sta emigrando verso altri lidi, anche l'industria mediamente pesante conosce un momento di crisi, ci stiamo sviluppando verso altre realtà economiche. E quindi addirittura ci troviamo con ampie aree del territorio piemontese, e Villastellone o Santena non sono un'eccezione, con delle intere zone edificate da un punto di vista industriale, peraltro già anche urbanizzate, che sono di fatto vuote, di fatto inutilizzate. Ecco che quindi diventa una questione prioritaria recuperarle, sia per motivi estetici ma anche per motivi funzionali. Quindi non solo non dobbiamo andare a toccare altre aree verdi, ma si impone l'obbligo di recuperare aree già compromesse. In questo senso, con gli amministratori locali, e ne sono davvero orgoglioso, abbiamo fatto e vinto una battaglia cruciale sul nuovo ospedale unico, che la vecchia giunta regionale voleva costruire a Moncalieri su un'area verde, peraltro poi rivelatasi anche esondabile. Ecco, ci siamo opposti con l'amministrazione, forse anche con Santena, abbiamo addirittura fatto un ricorso al TAR con quel provvedimento e abbiamo ottenuto che il nuovo ospedale si faccia invece su un'area già compromessa, che è la vecchia zona militare, no? Come lo chiamavano, il insediamento militare di Cambiano, e quindi riusciamo a recuperare un'area che anche questa da decenni era lì ferma e inutilizzata. Questa è stata una grande battaglia del nostro territorio, fatta non per motivi di campanile come qualcuno ha voluto dire, ma per motivi razionali e di recupero delle aree urbanistiche, di non occupazione di nuove aree verdi. Quindi benvengano queste iniziative del Comune di Santena, che tendono a sburocratizzare recupero di queste aree, quindi mi compiaccio davvero per questa iniziativa. Non riuscirò a fermarmi fino alla fine, ma fino a che riuscirò a fermarmi a questo incontro, ascolterò davvero con interesse le novità che i tecnici ci presenteranno. Grazie quindi a tutti per questa serata e buon lavoro a tutti. Non so, ti devo lasciare la parola.
Grazie Presidente, grazie a tutti voi. Credo che le parole che avete sentito finora abbiano già ben inquadrato lo spirito con il quale il Comune di Santena ha approcciato il tema del contenimento del consumo di suolo, declinandolo non in una forma assolutistica, ma in relazione all'opportunità di recuperare il patrimonio edilizio esistente attraverso strumenti rapidi e secondo linee strategiche che siano ben chiare. L'assessore Romano prima effettivamente ha ricordato come il Comune di Santena abbia già da tempo avviato gli studi propedeutici alla revisione del piano regolatore, quindi il Comune non abdica alla sua funzione pianificatoria nel senso più aulico ma anche più dispendioso in termini di risorse e di tempo. Si sta attrezzando nella consapevolezza di avere un territorio che merita molto, merita un pensiero volto al futuro, merita la considerazione dei beni paesaggistici, delle qualità che in un piano regolatore ovviamente possono trovare la giusta collocazione e tutela. Tuttavia, al tempo stesso, non trascura il Comune di Santena di dare delle risposte concrete in tempi credibili alle esigenze emergenti, nella consapevolezza che se la risposta non è tempestiva e risolutiva, i problemi marciscono e quindi le soluzioni non si trovano e naturalmente anche tutto ciò che avrebbe potuto costituire una buona occasione per fare investimenti, per recuperare il patrimonio edilizio, rilanciare l'economia sotto svariati profili, sfuma nelle lungaggini di procedure che sono incompatibili con le esigenze di celerità che invece l'attività anche in campo edilizio necessita. Ovviamente per poter dare delle risposte concrete bisogna avere padronanza degli strumenti che la legge ci mette a disposizione. Non possiamo certamente fare salti nel vuoto inventando procedure o diciamo coinvolgendo poi anche gli operatori privati in percorsi rischiosi, scorciatoie e scivolose. Però avere consapevolezza delle tante possibilità che la legislazione statale ma anche la legislazione regionale ci offrono per poter incidere significativamente nel dare delle risposte rapide ed efficaci è una cosa fondamentale. Quindi quello che vedremo questa sera è un excursus attraverso i diversi riferimenti legislativi ai quali ci possiamo riferire e i quali ha inteso riferirsi in modo sistematico il Comune di Santena, proprio per poter vedere con quali percorsi più possibile celeri ed efficaci si possa dare risposte a delle iniziative che possono essere proposte in materia edilizia. Un aspetto in particolare ci tengo a sottolineare che non a caso noi parliamo di urbanistica, ormai più propriamente di governo del territorio, perché questa è l'accezione che maggiormente diciamo, descrive lo sforzo che gli enti territoriali fanno per programmare nel tempo gli sviluppi del loro territorio. La differenza tra quindi il governo del territorio e edilizia sono due piani che ovviamente si confrontano ma che sono comunque diversi e distinti. Trattare i temi dell'edilizia nella sola prospettiva della grande urbanistica del governo del territorio è un errore. Immagino che chi viene al Comune di Santena come in qualsiasi altro comune proponendo un'iniziativa legata ad esempio al recupero di un fabbricato, di un insediamento e si sente dire beh ma adesso faremo il nuovo piano regolatore e ripassa tra 3-4 anni, insomma quelli che sono i tempi ordinariamente destinati alle procedure urbanistiche di lungo respiro, ovviamente non riceve una risposta adeguata. L'edilizia va trattata con gli strumenti che regolano l'edilizia, che ci sono, che vanno conosciuti e gestiti, e gestiti possibilmente secondo un approccio strategico. Questa è esattamente l'espressione che ha usato l'assessore Romano e che io richiamo integralmente, perché l'approccio strategico, quindi la visione di sistema, è quella che garantisce un'equità, un'omogeneità di trattamento, perché poi diciamo che affrontare i temi specifici non significa fare poi dei distinguo tra Tizio e Caio, bisogna ovviamente affrontarli applicando a tutti i medesimi criteri. Bene, fatta questa introduzione che mi pareva comunque necessaria, andiamo quindi a vedere quali sono gli strumenti utilizzabili. Questo schema che vedete è quello sul quale si regge la costruzione della strategia studiata con il Comune di Sant'Era. Allora, noi abbiamo dei pilastri, dei riferimenti della legislazione statale e regionale, che sono l'articolo 14 del testo unico dell'edilizia, cioè il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, spesso demonizzato perché comunque la deroga è vista sempre quasi come un'anomalia, mentre la deroga è la constatazione di un caso che si pone all'attualità e che magari non era stato contemplato dal piano regolatore, dagli strumenti urbanistici. Cioè, la deroga non è un qualcosa che prende a schiaffi la pianificazione approvata e vigente, è l'attenzione che deve essere portata a casi particolari. La deroga, come sapete, come vedremo, è disposta con delibera del Consiglio Comunale in un sistema che la vigente legislazione garantisce sotto ogni profilo di trasparenza. Poi abbiamo al quadrato più in basso, la legge 106/2011, l'articolo 5, il famoso DL70, il decreto sviluppo. Questo fu un'innovazione legislativa importantissima, con la quale si prese atto appunto che tanti interventi non contemplati dalla pianificazione possono essere affrontati anch'essi sempre con lo strumento della deroga, sempre attraverso una delibera di Consiglio Comunale, con la precisa finalità di sviluppare interventi di rigenerazione, di riqualificazione, con cambi d'uso, demolizioni, ricostruzioni, spostamenti, cose che magari non sono disciplinate dal piano regolatore. E la legge 106/2011 demandò alle regioni di legiferare per stabilirne l'applicazione. La regione Piemonte, dopo un sonno durato 11 anni, nel 2022 ha poi, con la legge 7 del 2022, finalmente legiferato in termini positivi sull'applicazione di questa norma. Tutte queste due possibilità derogatorie, quelle stabilite dall'articolo 14 del 380 e dall'articolo 5 della 106, sono richiamate, valorizzate dalla legge 16/2018 come modificata poi dalla legge 7 del 2022. La legge 7 del 2022 della Regione Piemonte è quella che poi la Vulgata ha voluto travolta, cancellata, abrogata dalla sentenza della Corte Costituzionale. Mi sentirei di dire che questa è una lettura, se non falsa, certamente molto imprecisa, nel senso che, come vedremo, la sentenza della Corte Costituzionale ha scalfito alcuni punti significativi, certamente, della legge regionale 7/2022, ma non ha intaccato l'impianto. Va assolutamente conosciuto, valorizzato e possibilmente attuato per tutto ciò che ancora resiste. Tutte queste cose confluiscono in un articolo importantissimo, quanto forse trascurato, del regolamento edilizio comunale, l'articolo 75. Ora, il regolamento edilizio comunale è sì il regolamento di Sant'Era, ma è il regolamento tipo della Regione Piemonte, che peraltro, devo dire, per gran parte risponde al regolamento tipo che la Conferenza Stato Autonomie Locali ha concordato per tutta Italia. Quindi diciamo che se i regolamenti dei comuni piemontesi sono simili tra loro per il 90%, diciamo che almeno per il 70% sono simili a quelli di tutto lo stivale. E cosa dice l'articolo 75? Dice premialità, poi lo vedremo, deroghe, applicazione delle deroghe per incentivare il recupero del patrimonio edilizio, la qualità energetica, la qualità estetica. Quindi voglio dire, se il regolamento edilizio tipo della regione, direi in sintonia con quello addirittura statale, si preoccupa di disciplinare, di far disciplinare i comuni, perché poi sono lasciate le righe in bianco perché ciascun comune le riempia come ha fatto bene il comune di Sant'Ana, è proprio perché evidentemente l'esigenza di intervenire sul piano della regolamentazione edilizia per incentivare questi interventi è assolutamente condivisa e sentita profondamente. A latere abbiamo lasciato un riferimento all'articolo 17,12, in questo caso lettera F della legge 56-77. Ora, la nostra legge urbanistica ha contemplato fin da subito e poi nel tempo con le evoluzioni successive, diciamo in modo un pochino più pregnante, la possibilità di apportare delle modifiche al piano regolatore che non costituiscono variante in senso proprio, ma sono, come dire, delle declinazioni applicative di competenza del Consiglio Comunale. Lo spazio riservato al Consiglio Comunale per apportare queste modifiche si è nel tempo sempre dilatato, io dico fortunatamente, e possiamo dire come studio di essere testimoni del fatto che le più grandi cose, diciamo gli interventi più concreti e utili anche alla collettività dei comuni derivano talvolta dall'applicazione di questi strumenti speditivi e in particolare delle modifiche non costituenti variante. Il perché ve lo dirò dopo, ma direi che è abbastanza intuitivo, cioè quando una cosa è rapida ed è possibile condividerla tra comune e soggetti proponenti, gli effetti sono tendenzialmente migliori. Comunque, nello specifico, la lettera F è una di quelle disposizioni che consente di modificare il tipo di intervento edilizio previsto per l'edificio, il che combina con anche ciò che resta di applicabile della famosa legge 7/2022, diciamo modificativa della legge 16. Cioè, se è vero che per poter fare modifiche sugli edifici bisogna passare attraverso il Consiglio Comunale, questo è lo strumento migliore, oltre a quello della deroga, di fare una modifica non variante. Ma addentriamoci adesso nei testi, dopo averveli illustrati cercherò di farli scorrere rapidamente. Qui abbiamo richiamato l'articolo 14 del DPR 380. Allora, come sapete, la deroga tradizionalmente nasce per facoltizzare degli interventi pubblici e di interesse pubblico. Il principio, direi, è abbastanza pacifico. Il comune, nel momento, l'ente pubblico in generale, nel momento in cui decide di fare un intervento che non sia previsto dal piano regolatore, ha tra le varie possibilità quella di applicare la deroga. C'è la possibilità di fare un asilo. Allora dice, beh certo, ma là com'era? Era assegnato area agricola, parco, che so, altro. Allora il comune dice, va bene, facciamo la deroga e realizziamo l'asilo. Ma in realtà non è solo che la deroga si debba applicare agli edifici impianti pubblici, ma anche a quelli di interesse pubblico. Ora, cosa siano gli impianti di interesse pubblico? Lo ha spiegato fin dalla prima applicazione della deroga, nella sua accezione, chiamiamola contemporanea, la circolare 3210 del 1967, quindi dobbiamo andare indietro di ben 58 anni. Ora, questa legge, questa circolare era stata fatta per spiegare l'applicazione della legge Ponte, che come sapete era stata insomma la prima significativa innovazione in campo urbanistico. E quella circolare, con riferimento a cosa debba intendersi per edifici, impianti di interesse pubblico, disse, a prescindere dalla qualità giuridica di chi propone questi interventi, quando anche fosse un privato, è sufficiente che sia evidente e apprezzabile la ricaduta di interesse generale e quindi pubblico recata dal suo intervento, con una vasta esemplificazione. Direi che il caso più ricorrente è quello degli alberghi per le stazioni turistiche, ma naturalmente anche quello di impianti industriali in contesti dove l'industria costituisce un elemento portante dell'economia locale. Quindi diciamo che il consiglio comunale, al quale compete insindacabilmente la valutazione dell'interesse pubblico, può prendere in considerazione determinate istanze che provengono anche da iniziative di carattere imprenditoriale, proprio per concederne l'attuazione in deroga al piano regolatore. È una grande responsabilità, naturalmente, però è sufficiente che tutto venga fatto nella più assoluta trasparenza, chiarezza e dimostrazione degli effetti. La deroga può operare rispetto alla densità edilizia, all'altezza, la distanza del fabbricato, le destinazioni d'uso, innovazione importante che è stata introdotta nel 2020. In particolare nel 2014 la legge 164 fece una modifica molto significativa dell'articolo 14, nel momento in cui, anche sull'onda lunga del decreto sviluppo, quello di cui abbiamo parlato prima, cioè la 106 del 2011, disse: ma la deroga la dobbiamo applicare anche per fare rigenerazione urbana, anche per sostituire degli edifici brutti e inefficienti con degli altri che siano invece rispondenti a criteri di maggiore prestazione. Quindi, e questo, dice, l'interesse pubblico è insito nel fatto che si fa una riqualificazione. Quindi non è che se io ho un edificio fatiscente, brutto sotto il profilo estetico e diciamo problematico magari dal punto di vista strutturale, ma anche semplicemente un edificio migliorabile, posso, qualora il piano regolatore non me lo consenta, perché sennò è ovvio che attuo ciò che mi stabilisce la norma urbanistica, ma io posso anche in deroga alla norma urbanistica chiedere che il Consiglio Comunale mi rilasci la deroga proponendo un progetto che riqualifica l'edificio. E l'interesse pubblico sta nel fatto, nel semplice fatto, che a prescindere dalla destinazione, che può essere di alloggi privati, di uffici, di negozi, di qualsiasi altra cosa, il semplice fatto che io meritoriamente sostituisco un edificio brutto con uno bello costituisce presupposto di pubblico interesse. Ovvio, questa è una cosa che va saputa e applicata, come diremo, secondo criteri di omogeneità, di trasparenza, eccetera, tutto ciò che contraddistingue l'azione amministrativa. La legge 106, cioè la conversione in legge del decreto legislativo 70 del 2011, all'articolo 5, ha sviluppato questo concetto che vi ho detto in termini ancora più articolati, cioè si è spinta a dire che al fine di agevolare interventi di rigenerazione, di riqualificazione, è possibile derogare dalle previsioni del piano regolatore, potendo demolire, ricostruire, ampliare, delocalizzare, cambiare la destinazione d'uso. C'è, quindi non so cos'altro abbiamo bisogno, ovviamente fatti salvi i come possiamo dire, limiti inderogabili che sono quelli del DM 1444 del 68, che come noto a tutti voi è imperativo e categorico in termini di densità, altezze, distanze, eccetera, eccetera, però stiamo parlando comunque di limiti che sono facilmente verificabili, soprattutto in una realtà come quelle dei nostri paesi e delle nostre cittadine. Quindi questo decreto legge, poi legge 106, aveva dato dei principi di ordine generale, stabilendo che toccasse poi alle regioni declinarli attraverso il proprio ordinamento. Ora, la regione Piemonte, ai tempi del 2011, dopo i primi tentennamenti, ritenne prudente non legiferare, ma direi saggiamente anche, per cui venne fatta una delibera di giunta regionale, una circolare poi sostanzialmente, che dette delle prime indicazioni sull'applicazione del decreto sviluppo. Poi, diciamo, nel tempo ci sono state alterne vicende, anche perché poi va detto che sull'applicazione di questa norma di legge si sono avanzate tante proposte, spesso contrastate in sede di dibattito comunale. Diciamo che l'esempio dato da Torino in tanti casi è stato, diciamo, disincentivante, perché poi di tante proposte che sono state avanzate ben poche sono giunte a compimento, affossate da considerazioni le più diverse. Però io direi dobbiamo un po' fare astrazione da ciò che capita nella grande città, perché è un contesto completamente diverso e non confrontabile con il nostro. E viceversa, in tanti altri casi, diciamo che attraverso questo strumento si sono fatti degli ottimi interventi che hanno consentito davvero di rigenerare il patrimonio edilizio, ridandogli slancio, qualità, efficienza e destinazioni utili alla collettività. E il limite di questa legge 106 è comunque che non può applicarsi nei centri storici. Questo è un grosso limite, perché tanti marciumi spesso stanno proprio nel centro storico. Però vi evidenzio che non c'è invece questo limite per l'applicazione di quello che abbiamo letto prima, cioè l'articolo 14 del 380, in particolare il comma 1 bis, laddove consente di demolire, ricostruire, rigenerare con diversa destinazione, non ha limite di applicabilità nel centro storico, non ha il premio di cubatura, però quantomeno, diciamo, è utilizzabile anche nei centri storici. Quindi la Regione poi, con la legge 16-2018, ma dobbiamo dire in realtà con la legge 7-2022, perché la legge 16-2018 è stata, come possiamo dire, l'evoluzione del piano casa a voi tutti noto del 2009, scaturito dall'intesa Stato-Regioni 2009, tradotto poi nella legge regionale 20 del 2009 con tutte le sue successive evoluzioni. La legge 16-2018 venne approvata dalla Regione Piemonte, diciamo, a valle dell'approvazione del piano paesaggistico, quindi in qualche modo è stata, direi, sofferta soprattutto per la sua necessità di doversi armonizzare con alcuni paletti messi dal piano paesaggistico. Quando nel 2022 la Regione Piemonte ha approvato la legge 7 con l'intento di imprimere un'accelerazione ai meccanismi contenuti nella legge 16, si sono quindi definiti finalmente i criteri applicativi della legge 106. Quindi laddove il legislatore statale aveva demandato a quello regionale di disporre, finalmente nel 22 la Regione ha disposto e quindi ha precisato che ovviamente il risparmio del consumo di suolo, la riqualificazione, il miglioramento delle prestazioni, la qualità ambientale, eccetera, eccetera, costituiscono pilastri della sanciti proprio dalle finalità della Regione Piemonte. E ha detto, cosa ha detto? Ha detto: gli strumenti ce li avete e ce li ha ricordati, quindi l'articolo 3 della legge 16 modificata nel 22 dice: usatevi l'articolo 5 della 106, che è quello che abbiamo visto prima, usatevi l'articolo 14, in particolare il comma 1 bis della 380, che è quello che abbiamo visto prima. Poi ha detto in più: vi regalo anche l'articolo 5 della medesima legge 16, che era quello che dava tutte delle possibilità di ampliamento del 25% per le case, del 20% per i negozi, le industrie, quello che poi purtroppo nella sua applicazione, chiamiamola così, automatica, è stato direi contestato e poi ritenuto parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale. Ma come vi dicevo, non tutto è perduto, perché in ogni caso restano impregiudicati i principi sui quali si fonda la norma regionale, che non sono stati minimamente sfiorati dalla sentenza della Corte Costituzionale. Anzi, leggendola integralmente, la sentenza della Corte Costituzionale dà pienamente atto della bontà di questi presupposti. L'unica cosa che dice, però, non può essere che uno si sveglia la mattina e decide di ampliarsi casa del 25%, così in automatico, e il comune è obbligato a dargliela. Sono comunque interventi derogatori. Ora, a chi compete la deroga? Compete al Consiglio Comunale. Quindi va benissimo che ampliate, che fate, eccetera, però ovviamente questa cosa qui deve quantomeno essere approvata dal Consiglio Comunale, che ha i poteri, diciamo, conferitigli dall'ordinamento. E quindi giustamente noi prendiamo la palla al balzo e diciamo: il Consiglio Comunale ce l'abbiamo, e quindi fortunatamente magari non siamo uno di quei comuni dove il Consiglio Comunale sono un ring per darsi battaglia. C'è modo certamente di confrontarsi tra le anime del Consiglio in modo assolutamente pacifico, trasparente e utile, e quindi noi non abbiamo paura di portare le cose in Consiglio Comunale. Perciò iniziative che riguardino ampliamenti, demolizioni, ricostruzioni, traslazioni, cambi d'uso, eccetera, eccetera, tante cose che erano e sono tuttora previste dalla legge regionale, le possiamo comunque portare avanti superando quel problemino o problemone che è stato evidenziato dalla Consulta. E infatti questo è l'articolo 5, con tutte le sue provvidenze, che riterremmo di poter comunque utilizzare, diciamo, transitando attraverso la delibera del Consiglio Comunale. Ecco, questa qua che vedete in violetto è quella parte che invece dava, diciamo, una automatica possibilità applicativa, e che è quella che purtroppo non si può più applicare. Richiamo, come vi ho detto all'inizio, quest'altra facoltà che ha il Consiglio Comunale di modificare il piano regolatore, e per cui là dove ci sia un edificio per il quale non sia nel piano regolatore previsto l'ampliamento, noi possiamo andare in consiglio, dire a quell'edificio lì gli possiamo dare l'ampliamento. Quell'edificio può essere un edificio, possono essere 17 o 45, cioè a un certo punto, voglio dire, la norma non è che ci vincola a individuare il singolo edificio. Noi avremmo prudentemente pensato di responsabilizzare molto i progettisti, per cui comunque, come vedrete poi, questa norma la vorremmo applicare a fronte di progetti, perché concedere deroghe a scatola chiusa è certamente pericoloso. Valorizzare invece lo sforzo che tutti i progettisti, qua immagino ce ne siano molti in sala, fanno per dimostrare la bontà del loro intervento, invece è cosa buona e giusta. E quindi cosa ha fatto il Comune di Santena? Vi ricordate lo schema che abbiamo visto all'inizio? Tutte queste cose qui si riconducevano poi all'articolo 75 del regolamento edilizio, il quale dice: se il Comune vuole disporre in termini di deroghe, di premialità, lo può fare. Scriva qui, compilando l'articolo 75 del regolamento edilizio, e quello abbiamo fatto. Quindi il Comune di Santena ha fatto una delibera di consiglio di indirizzo, nella quale ha dichiarato in modo assolutamente preciso, puntuale, quali fossero le finalità del suo operare, cioè perseguire il risparmio del consumo di suolo, strizzando al massimo il costruito per poter trarre da quegli territori già, come ricordava prima il Presidente, come è stato fatto per l'ospedale di Cambiano, ma come è ragionevole fare anche per poter utilizzare tutte quelle aree che sono dismesse dalle attività produttive, diciamo talvolta anche abbandonate dall'uso residenziale. Quindi il Comune dice: bom, prima di tutto utilizziamo il patrimonio edilizio esistente, le aree compromesse, ma non vi preoccupate, potete, venite qua con un progetto, e se quel progetto funziona si va in Consiglio Comunale e domani mattina partite. Questo è lo spirito. Sono state date quindi poi nel regolamento, all'articolo 75, tutte delle indicazioni. Non sto adesso a tediarvi perché avete tutto il foglietto, le potete leggere. Queste scritte qua in rosso sono tutte le aggiunte che sono state apportate, e queste aggiunte sono poi in questo comma 2 bis declinate in tre punti A, B, C, che sono il riferimento, il richiamo di quelle norme di cui abbiamo detto, cioè il richiamo del decreto sviluppo legge 106, il richiamo dell'articolo 14 del 380 e poi la possibilità di cambiare il tipo di intervento edilizio per gli edifici. Dico solo più una cosa, poi vi faccio vedere dei disegnini che sono più simpatici di tutte queste chiacchiere, cioè che tra le altre cose ricorderete abbiamo detto che la deroga può comportare incrementi di altezza, di densità. Allora prima si è detta un'altra parola giusta, la densificazione. Ora qui tanto non è che siamo né a Dubai né a Manhattan, quindi c'è, per noi parlare di densificazione significa utilizzare ragionevolmente il più possibile gli ambiti costruiti, e anche nell'ambito del contesto industriale è chiaro che se io sono costretto a svilupparmi in orizzontale, prima il Presidente faceva riferimento al fatto che l'industria diciamo di un tempo necessariamente doveva svilupparsi in orizzontale per ragioni proprio di layout, oggi abbiamo delle tipologie di attività imprenditoriale industriale che possono anche svilupparsi in verticale. Tutto ciò che è il magazzino, una volta magazzini erano stermini di capannoni destinati a magazzino dove correvano i carrelli in muletti, adesso i magazzini possono essere strutture meccanizzate, automatizzate che si sviluppano in altezza. Ma nel piano regolatore si può stare solo a 15 metri o che, non importa, gli diamo la deroga, cioè, sarà ben meglio svilupparsi in altezza piuttosto che avere il problema di doversi ampliare in larghezza con tutte le conseguenze che sappiamo anche sotto il profilo ambientale. Ecco, qui vi faccio solo più un esempio prima di chiudere, quali sono gli esempi applicativi? Qua abbiamo fatto proprio, diciamo, delle figurine che prendetele per il senso, come posso dire, rappresentativo che hanno, non sono certamente esaustive di tutte le casistiche, però possono aiutare a concettualizzare gli intenti del comune. Se in paese abbiamo una fabbrica abbandonata, lì può essere pure che quel tizio che ha la fabbrica lì dice ma io la vorrei spostare in zona industriale, perché lì in mezzo mi dà dei problemi, i vicini si lamentano e non mi passa il camion, eccetera. Allora noi potremmo utilizzare la 106, quindi l'articolo 5 della 106 che abbiamo detto prima, che di cui dice puoi demolire e andare a ricostruire con un incremento del 20%, perché poi gli incrementi, quelli della legge statale, erano standard. Poi alla legge statale ha detto le regioni stabiliscano, la regione Piemonte è stata generosa, quindi l'ampliamento l'ha dato del 20% con 2000 metri quadri, eccetera, eccetera. Quindi uno può prendere la fabbrica, andarla a portare in una zona più appropriata e lì si fa un giardino pubblico, per dire, si lascia un'area libera che abbellisce la città. Oppure quello lì potrebbe dire no, io ho lavorato già abbastanza, la fabbrica la chiudo, o l'ho già chiusa, e quindi piuttosto invece della fabbrica faccio delle case. E quindi a quel punto non verrà fatta la fabbrica nuova, ma comunque diciamo quello che è magari una presenza incombente e ingombrante diventa invece nuove case con criteri di efficienza, anche questo fattibile con l'articolo 5 della 106, ma fatemi dire anche con l'articolo 14 del 380. Un altro esempio, per esempio, può essere quello di uno che invece voglia l'uovo e la gallina, cioè dice io voglio sia spostare la fabbrica sia fare le case, e allora a quel punto bisognerà ovviamente spostare la fabbrica attraverso uno strumento di variante sua o comunque uno strumento idoneo per poter realizzare un nuovo stabilimento, e nell'area lasciata libera dalla fabbrica, anche magari per sostenersi economicamente nell'operazione di trasferimento, può realizzare delle case e quindi metterle a reddito. E questo naturalmente l'abbiamo detto, lo può fare questo di rifare le case al posto della fabbrica sempre con quei criteri che abbiamo detto prima. Anche qui ci sono delle case diroccate, invece della fabbrica facciamo che abbiamo delle case, ora le abbiamo disegnate molto diroccate, ma potrebbero essere anche semplicemente delle case con dei caratteri di inefficienza, le possiamo demolire e ricostruire con la premialità. Le abbiamo fatte più alte non a caso, perché ovviamente se utilizziamo la 106 e con gli incentivi previsti dalla legge 722 possiamo anche fare delle case 25% in più. Poi un'ultima cosa, come vi accennavo, se io ho la necessità nell'ambito industriale di sviluppare il magazzino verticale o comunque di svilupparmi in altezza, ci sono tutti i presupposti perché questo intervento venga concesso in deroga alle altezze stabilite dal piano, naturalmente sulla base di un progetto convincente e valutazioni di impatto paesaggistico complete. Ugualmente su edifici esistenti per i quali non sia attualmente ammesso l'ampliamento, si può andare in consiglio per ammetterlo con ricorso alla modifica non costituente variante e anche qui arrivare ad avere degli edifici più alti. Chiudo dicendovi la procedura. Non mi sono dilungato prima nella lettura del regolamento edilizio, perché ce l'avete tutti, lo potete leggere con calma. La sintetizzo in questo modo. Allora, intanto qui il mantra è semplificazione assoluta, rapidità assoluta, ma niente a scatola chiusa. Cioè qui le deroghe il Comune è disposto a dispensarle a piene mani, a condizione che si sappia per filo e per segno qual è il risultato finale, perché c'è un conto è dire uno sì sì fai pure più alto non c'è problema, oppure tira giù e fai su, cioè no. Prima il progetto, che mi pare comunque una buona cosa, perché io credo che la frustrazione dei professionisti, degli investitori, è quelli che magari loro avrebbero un'idea bellissima, un bellissimo progetto, però poi questo non ha gambe perché mi incoccia contro i vincoli, i limiti della pianificazione, della regolamentazione. Qui noi rovesciamo la prospettiva e diciamo tu portami il progetto e poi vedrai che lo facciamo. Quindi diciamo, nei limiti ovviamente che vi sono ben chiari, però arriva il progetto, viene discusso nelle opportune sedi dell'ufficio tecnico, delle commissioni, del consiglio comunale, e quel progetto lì, fatta l'istruttoria tecnica e passato in delibera di consiglio comunale, si trasforma in un permesso e così si parte. E naturalmente se il progettista è bravo, se l'amministrazione, come non dubito, accelera tutti i suoi procedimenti interni, si riesce ad ottenere in pochi mesi ciò che diversamente avrebbe comportato o anni o addirittura avrebbe comportato di abbandonare. Quindi io credo che sicuramente questo sforzo così fortemente voluto dall'amministrazione di Santena meriti il massimo appoggio, e l'appoggio viene da chi progetta, da chi propone, perché naturalmente a questo punto si potrà dire che solo se le idee non sono buone, solo se sono in palese contrasto, diciamo, con la normativa, non si tradurranno in fatti. Diversamente si potranno fare grandi cose. Bene, io ho chiuso ciò che volevo illustrarvi, ma ci tengo nel passare la parola a Marilù che possiate anche apprezzare ciò che il Comune sta facendo per adeguare il proprio piano regolatore al piano paesaggistico. Questo per il fatto che qui la semplificazione è assolutamente un obiettivo prioritario, ma che non ci fa dimenticare il compito, chiamiamolo nobile ma doveroso, di adeguare la pianificazione generale a tutte le innovazioni e a tutte naturalmente soprattutto le attenzioni che vanno destinate al paesaggio soprattutto. Vi ringrazio.
Grazie, buonasera a tutti. Come è stato detto, il Comune di Santenà sta traguardando l'obiettivo di redigere una revisione generale del suo piano regolatore, e nel traguardare questo obiettivo, che è quello che sarà finale, occuperà probabilmente il lavoro dei prossimi anni, ha attivato già nel 2024, questa è un'attività che è tuttora in corso, un percorso che è finalizzato all'adeguamento al piano paesaggistico regionale. La Regione Piemonte nel 2017 ha approvato il piano paesaggistico regionale, una regione coraggiosa perché al momento in Italia, dopo 20 anni dall'uscita del codice dei beni culturali e paesaggistici, solo pochissime regioni, si contano sulle dita di una mano, si sono date un piano paesaggistico. Che cos'è questo strumento? Uno strumento territoriale che è finalizzato a conoscere il territorio piemontese, a tutelare tutte le sue ricchezze, a valorizzare le sue risorse e anche a promuoverle in un certo senso. Deve essere anche uno strumento di promozione territoriale. Inoltre detta le regole e aiuta la pianificazione locale ad adeguarsi a queste regole. Due anni dopo la sua approvazione, nel 2019, è stato emanato il regolamento attuativo del piano paesaggistico, che fornisce tutte quelle istruzioni che devono servire ai comuni per poter procedere all'adeguamento. In particolare, in questo regolamento attuativo è previsto che i comuni che intendano ricorrere a questa opportunità possano condividere preventivamente con gli enti regionali e con il Ministero uno studio propedeutico finalizzato a questo adeguamento al piano paesaggistico. Il Comune di Santenà quindi ha intrapreso questa via e attiverà quanto prima i tavoli tecnici con la Regione Piemonte, quindi col settore copianificazione e paesaggio, e con il Ministero rappresentato dalla Sovrintendenza e dal Segretariato. Andando avanti, noi abbiamo ipotizzato in questa slide un po' lo schema di lavoro che stiamo percorrendo. Quindi è uno schema che è articolato. Che cosa significa intanto adeguarsi al piano paesaggistico? Significa trasporre tutte le informazioni che il piano paesaggistico ci dà alla scala di piano. Quindi noi vediamo sulla colonna di sinistra gli elaborati che costituiscono i principali elaborati che costituiscono il piano paesaggistico e poi lo schema di lavoro, quindi tutte le attività che vengono fatte nel frattempo. In particolare la tavola P2 del piano paesaggistico è quella che definisce i beni quelli vincolati ai sensi del codice dei beni culturali, sia ai sensi dell'articolo 142, quindi le aree tutelate per legge, che ai sensi dell'articolo 136, quindi le zone e le aree di notevole interesse pubblico. Una volta che questi elementi riportati su questa tavola vengono calati alla scala di piano, quindi noi dobbiamo pensare che il piano paesaggistico è uno strumento che è fatto in una scala territoriale molto elevata, da 250.000 al 100.000, mentre la scala di piano generalmente è una scala che va dal 5.000 al 2.000. Quindi tutti questi elementi vengono trasposti alla scala di piano, interpretati e verificati per verificare se è il caso di confermare oppure se ci si deve discostare minimamente. La tavola P4 è invece quella che identifica le componenti paesaggistiche, poi vedremo anche come sono articolate tutte queste componenti. Questi elementi paesaggistici vengono calati di nuovo alla scala di piano e interpretati. C'è poi l'ultima parte, quindi l'articolo 30 della percezione. Ecco, in questo caso dobbiamo pensare che anche la percezione è un elemento fondamentale nel nostro paesaggio e quindi si scosta un po' dall'elemento, diciamo, oggettivo della tutela, perché in questo caso interviene anche l'elemento più soggettivo, quindi la percezione che ognuno di noi ha del paesaggio, anche perché la definizione stessa del paesaggio, che è quella che è stata anche definita nel 2000 con la Convenzione di Firenze, diceva: il paesaggio è una determinata parte del territorio così come è percepita dalla popolazione in cui, il cui carattere deriva dall'adozione di fattori naturali e o umani e dalle loro interrelazioni, quindi interviene questa componente anche soggettiva. Quindi per questo motivo verrà redatta una carta dei caratteri scenici che va a individuare tutti i punti privilegiati di osservazione, i belvedere, i percorsi panoramici, supportata da un abaco fotografico che quindi effettuerà tutti questi punti di ripresa privilegiati, e per poi arrivare ad una tavola dei bacini visivi, che è quindi una tavola che va a individuare la fruibilità del territorio dal punto di vista dell'occhio umano. Quindi verranno individuati bacini visivi percepiti dall'osservatore all'altezza dell'occhio umano, quindi intorno al 1,60 m, a un angolo di visuale sia verticale che orizzontale, a una profondità di vedute dal primo piano fino allo sfondo. Questo è un po' lo schema di lavoro. Poi, andando avanti, abbiamo un po' schematizzato in particolare il lavoro che si sta effettuando sul territorio di Santena. Il piano paesaggistico suddivide il territorio regionale in 76 ambiti di paesaggio, che sono ambiti, diciamo, dalle caratteristiche abbastanza omogenee, e in particolare il territorio di Santena è stato ricompreso all'interno dell'ambito di paesaggio che si chiama Chierese e Altopiano di Poirino. Poi a sua volta il territorio è ancora suddiviso in due unità di paesaggio, che sono queste che vedete, quella più a nord dell'Interland torinese e quella più a sud, che è quella legata di più alla piana di Poirino, alla cosiddetta piana di Poirino. Il piano paesaggistico per ogni ambito di paesaggio fornisce delle schede specifiche, che sono delle vere e proprie monografie che vanno a descrivere questo paesaggio. Quindi vengono descritte tutte le caratteristiche, sia naturalistiche, vengono fornite informazioni di tipo storico, culturale, geologico, vengono anche definite tutte le dinamiche che sono in atto e vengono dati anche giudizi abbastanza severi sulle dinamiche che sono in atto su questo territorio. In particolar modo spesso si parla anche di edilizia, di espansione indiscriminata, quando magari i tessuti urbani raggiungono un certo sviluppo che si ritiene non coerente. E oltre a fornire queste informazioni vengono dati anche per le singole unità di paesaggio degli obiettivi da raggiungere e delle linee di azione, che sono poi gli strumenti che vengono consigliati per raggiungere questi obiettivi. E così avviene anche per Santena. Ecco, qui nello specifico andiamo a vedere le singole considerazioni sul territorio di Santena. Qui abbiamo riportato ovviamente per ogni tavola un qualche cosa di esemplificativo. Qui si parla della trasposizione della tavola P2, che è quella che abbiamo visto, è quella dei beni culturali, dei beni paesaggistici trasposti alla scala di piano. In particolar modo i beni paesaggistici tutelati per legge quali sono? Tutti quelli che, ai sensi dell'articolo 142 del decreto, corrispondono per esempio alle sponde dei laghi, dei fiumi, alle sponde del mare che qui non c'è, alle montagne, ai ghiacciai. In particolar modo sul territorio di Santena, come potete vedere, gli unici elementi vincolati sono quelli, le sponde del torrente Banna, che scorre lungo tutto il territorio comunale da ovest a est, e quelle del Tepice, che invece lambisce il confine nord del paese verso Cambiano. Abbiamo sostanzialmente confermato quello che il piano paesaggistico ha prescritto, cioè abbiamo verificato sostanzialmente il corso del torrente Van con dei piccolissimi spostamenti, anche perché quando si parla di corpi idrici è possibile anche stabilire con l'adeguamento al piano paesaggistico l'irrilevanza di questi corpi idrici, allora quando si noti che questi non corrispondono alle caratteristiche che sono dettate dal PPR. In questo caso, come abbiamo detto, sono stati confermati entrambi. Inoltre, il piano paesaggistico evidenzia altre emergenze che sono gli alberi monumentali. Ci sono, nel caso di Santena, tre alberi monumentali, di cui uno è anche già morto, perché era c'è il platano di Cavour, poi ci sono i cipressi calvi di San Salvà e la quercia, sempre nel castello di San Salvà, che però è ormai morta. L'altra tavola rappresenta un'altra informazione, sempre della tavola B2, quindi l'area tutelata per legge, riferito agli ambiti boscati. Qua siamo quindi in riferimento alla lettera G dell'articolo 142 dei beni. Il PPR ha individuato sul territorio di Santena delle aree boscate, per la verità pochissime, perché abbiamo constatato che solo poco più del 2% del territorio comunale è coperto da boschi. Il riferimento è la carta forestale regionale del 2016 e sulla base di questa carta forestale un tecnico forestale ha fatto una serie di sopralluoghi per rilevare gli eventuali scostamenti dalle informazioni del PPR. E quindi in questo caso si sono state riconfermate sostanzialmente le aree boscate che erano individuate dal piano paesaggistico, poi sono state stralciate quelle aree forestali che non rispondevano alle definizioni di bosco che è data dalla legge regionale 4 del 2009 e anche dal DLGS 34 del 2018. E poi sono state anche ricomprese, quindi rubricate ex novo, delle nuove aree che sono parte di quella naturale espansione del bosco che avviene soprattutto in corrispondenza delle aree riparviali dei fiumi. Questa è complessivamente la tavola P2 come trasposta alla scala di piano, dove vedete tutte queste tre informazioni sostanzialmente, quindi la sponda del Banna, quella del Tepice a nord, le aree boscate, e questi puntini sono gli alberi monumentali. Andando avanti, qui invece entriamo nel merito della trasposizione della tavola P4 alla scala di piano. La tavola P4 è quella che, come abbiamo detto, riguarda le componenti paesaggistiche. Le componenti si dividono a seconda delle loro caratteristiche in altre sottofamiglie. In particolare, in questo caso, andiamo ad analizzare le componenti naturalistico-ambientali, che sono quelle che caratterizzano il territorio e sono un pochino, diciamo, una sorta di informazione che abbiamo già visto nell'ambito della tavola P2. Una delle componenti che abbiamo ritenuto rappresentarvi questa sera è quella delle aree di elevato interesse agronomico. Sono quelle aree che sostanzialmente riprendono la carta della capacità d'uso del suolo nella classe prima e seconda. A Santena il suolo agricolo è preponderante, l'abbiamo visto prima, per differenza rispetto alle aree boscate, e copre quasi il 70% del territorio comunale, quindi il vostro territorio è prevalentemente agricolo. È importante operare questa sovrapposizione tra le aree di elevato interesse agronomico proposte dal piano paesaggistico e quelle che invece verrebbero proposte in sede di adeguamento, proprio perché in queste aree il piano paesaggistico inibisce l'edificabilità, quindi dovremmo fare molta attenzione. Adesso noi abbiamo fatto una prima proposta, ma dovremmo fare molta attenzione a perimetrare, escludendo quelle che ricadono all'interno degli insediamenti già edificati e mantenendo invece quelle che hanno una indiscutibile pregio agronomico. Un'altra parte delle componenti è quella che può essere definita come componenti storico-culturali, quindi tutte quelle componenti, diciamo, antropizzate che caratterizzano il territorio comunale. In particolar modo ci siamo soffermate sulle arterie, sulle vie di comunicazione, la rete viaria romana e medievale, quella moderna e contemporanea e la rete ferroviaria storica. Anche per esaminare questo tipo di componenti, noi ci siamo basati soprattutto su delle fonti storiche che sono veramente utili in questi casi, per esempio delle tavole, la tavola peutingeriana, che semplicemente riportava la vecchia viabilità come risalente al secolo XII e XIII, il catasto Rabbini, che è sicuramente una fonte storica indiscussa perché fotografa la situazione insediativa intorno al 1860, e proprio dalla consultazione di queste tavole abbiamo visto come sostanzialmente nell'ipotesi della trasposizione verrebbero confermate le vie che sono state individuate dal piano paesaggistico, quindi la strada ferrata, quella che va verso Asti e Genova per intenderci, l'altra è che lambisce il confine nord del comune, la ferrovia che va invece giù verso Cuneo, e che sono entrambi tratti ferroviari risalenti alla metà dell'Ottocento, e poi la via Fulvia e via di Francia, che coincide sostanzialmente con la strada reale Torino-Tortona, come era già identificata negli antichi catasti. Quindi anche in questo caso sostanzialmente c'è stata una trasposizione di scala, quindi si sono fatte coincidere i due tronchi viari, e per intenderci questa asse viario coincide con la regionale 29, che è quella che passa in mezzo alle aree produttive. Andando avanti sempre con la trasposizione della tavola P4, che è quella delle componenti paesaggistiche, abbiamo analizzato le morfologie insediative. Le morfologie insediative sono quegli elementi del paesaggio che sono riferiti di più alla forma del territorio e agli insediamenti umani che lo hanno occupato, e quindi danno una fotografia dello sviluppo insediativo che che l'assetto urbano ha definito nel corso dei tempi. In particolare qui vi facciamo vedere lo studio e l'approfondimento della morfologia insediativa MI2, che è quella urbana consolidata dei centri minori. Il vostro centro è identificato come un centro di rango 3, e la riprofilazione che noi abbiamo proposto, e vedete qua sulla destra, rispetto invece all'impronta che viene definita dal piano paesaggistico, segue abbastanza paro paro le risultanze del catasto Rabbini, che è appunto questo catasto che è davvero una fonte importante per definire qual era l'assetto del tessuto insediativo a metà dell'Ottocento. Ovviamente queste sono proposte che noi faremmo e che andranno però condivise con gli enti, e si vedrà com'è la risposta. Una simile attività è stata fatta per tutte le altre morfologie insediative, in particolare quella dei tessuti urbani esterni ai centri, quindi la MI3 e via di seguito. Per questo tipo di morfologia insediativa si è andato anche in questo caso a calare sulla scala di piano la riprofilazione di questa area, soprattutto tenendo conto della maglia infrastrutturale, quindi della viabilità interna che la caratterizza, della forma degli isolati e così via. Ecco, questa è la tavola P4, quindi la tavola delle componenti trasposta alla scala locale per come la riproporremmo noi. È una tavola molto complessa che dà tantissime informazioni, ma in qualche modo noi abbiamo cercato di riproporla in una scala più adeguata. In ultimo abbiamo l'aspetto percettivo del territorio, che è un po' quella parte iniziale di cui vi parlavo, quindi il fatto di poter percepire il territorio, di poterlo usufruire visivamente. Il vostro territorio è per lo più pianeggiante, quindi il piano paesaggistico non individua dei punti panoramici o dei punti di osservazione privilegiati, quindi dall'alto. Individua piuttosto un solo percorso panoramico che, manco a dirlo, coincide con la regionale 29 che passa in mezzo alla zona industriale di Santena. Peraltro questo è perché è un percorso panoramico, perché sul fondale si vedono le Alpi quando c'è il sole. E tra l'altro, quindi, è un percorso panoramico che si può percepire solo se uno va in direzione da est a ovest, perché al contrario non si vede assolutamente nulla, come abbiamo riportato in queste fotografie. Quindi l'ultima fotografia in basso fa vedere qualche cosa delle montagne, non era una giornata ottima, però qualcosa si vede, mentre le altre sono nella direzione opposta e veramente è abbastanza triste. In più ci sono elettrodotti, ci sono varie infrastrutture che sicuramente impallano anche la vista delle montagne. Per questo motivo noi tenteremmo di proporre ai tavoli tecnici un'alternativa di percorso panoramico che ci è parso molto più adeguato, che è quindi la passeggiata che va lungo le sponde del Banna, lungo gli argini nuovi del Banna, e che quindi percorre tutto il torrente fino all'innesto con il parco Cavour dove siamo adesso, e poi costeggia il parco Cavour fino ad arrivare verso alla zona, diciamo, del plesso scolastico e all'area sportiva di Santena. E in questo modo noi avremmo proposto, anche dalle foto si vede come la percezione del paesaggio è decisamente migliore rispetto all'altra, e cercheremo appunto di condividere con gli enti, quindi con la regione, con la sovrintendenza, questa nostra proposta, questa come tutte le altre. Io avrei concluso, ci tenevamo solo appunto a condividere con voi questo percorso, perché è un percorso che è tuttora in atto, è iniziato come dicevamo l'altro anno, è tuttora in atto, e però pensiamo che possa davvero dare le basi per una progettazione del territorio che sia, al di là dell'applicazione delle deroghe, come abbiamo visto prima, una progettazione più complessiva, che sia davvero più attenta alla qualità del paesaggio e soprattutto alla qualità e non alla quantità che normalmente detta le regole dell'urbanistica. Grazie.
Lasciamo qualche minuto di spazio per eventuali domande agli architetti, se tra il pubblico qualcuno vuole intervenire, e vi porto il microfono così possono.
Dunque, io ho letto un censimento ISTAT che parla di edifici abbandonati sul territorio nazionale pari a 7 milioni di case, 100.000 capannoni, 500.000 negozi. La domanda è: il comune di Santena ha previsto un censimento analogo sul territorio comunale di questi edifici? E in secondo luogo, se è già stata valutata la possibilità, che qualche comune ha intrapreso, di acquisire al patrimonio comunale questi eventuali edifici abbandonati?
Per quanto
questo qua si accende?
Sì,
ah, no.
Forse si è scaricato la PIN.
Vabbè. Ah no, c'è, c'è. Ecco, senz'altro il censimento è un'attività indispensabile, direi anche prevista per legge nel momento in cui andiamo a fare il piano regolatore nuovo, per cui direi un'attività in atto. Tenete conto altresì che non esiste un parametro così rigido per stabilire cosa debba intendersi per patrimonio in stato di deperimento. Abbiamo una scalarità, cioè ci sono quelle case pericolanti addirittura, o quelle che magari hanno delle gravi inefficienze funzionali, sanitarie, energetiche, eccetera. Ci sono quelle che sono un patrimonio abbandonato o non utilizzato e che lo scopriamo dall'ufficio tributi, ne parlavo prima con il dirigente, di tutte le attività investigative che bisognerà mettere in campo proprio per avere questo censimento. E quindi lì quelli che si sono fatti togliere la tassa dell'immondizio, dell'IMU, eccetera, perché hanno tolto le utenze, eccetera, allora lì li mettiamo nella casella del patrimonio, diciamo, disponibile. E quello è un elemento indispensabile per poter anche pianificare le previsioni di sviluppo del paese, perché poi a un certo punto, fatto il conto di tutto il patrimonio disponibile da rigenerare, è ovvio che uno dice, va bene, allora prima di costruire del nuovo preoccupiamoci di questo che dobbiamo rigenerare, sperando naturalmente che questa finestra che si è aperta per agevolare e incentivare la rigenerazione medio tempore, diciamo nell'attesa poi di avere un piano nuovo, possa già dare dei frutti. Poi c'è ovviamente il tema importante, direi fondativo, dell'urbanistica fin dalla legge 1150 del 42 e direi ancora prima da quella di Napoli del 1865, cioè sul fatto di acquisire al patrimonio pubblico gli edifici diciamo in cattivo stato o quelli sui quali l'iniziativa privata stenta ad intervenire. È una cosa prevista dalla legge, purtroppo la scarsità di risorse, fatemi dire anche la mancanza di adeguati incentivi che dovrebbero provenire dallo Stato, adesso non è solo sempre per rimandare il problema ad altri, però è del tutto evidente che le finanze comunali sono strozzate già da tante esigenze contingenti. Mi capitava proprio questa settimana di condividere in un comune che seguiamo per le questioni urbanistiche degli interventi per sovvenire al fabbisogno abitativo con degli interventi di rigenerazione fatti dal comune. Lo dico in due parole, tanto è una curiosità così. Allora, quello è un comune che aveva un piano regolatore dove c'era che per ogni PEC che facevi bisognava dare il 20% di edilizia popolare e tutto. Roba che ovviamente non la si è fatta o non la si fa. Allora l'assessore mi diceva, ma non potremmo a questi qui dirgli piuttosto quantifichiamo il vantaggio economico che potresti trarre dal fatto di realizzare tutta edilizia di mercato e non edilizia popolare, ci dai quei soldi, li mettiamo in un capitolo di bilancio comunale destinato a investimenti sulla rigenerazione urbana finalizzata al soddisfacimento del fabbisogno insediativo. Io la sto studiando perché è una questione che si pone ovviamente degli interrogativi anche sotto il profilo giuridico, diciamo, della fungibilità di questi adempimenti, però la ritengo una bella idea. Cioè, io dico, se non se ne fa carico l'ente pubblico di mettere mano a questi edifici abbandonati per offrirli proprio come patrimonio a disposizione di chi ha bisogno di case popolari, cioè, diciamo, è ben difficile che lo facciano altri. Ovvio che lì dovrebbe saldarsi un'alleanza con la TC, con enti che possano ovviamente metterci anche un po' dell'oro per sostenere queste politiche. Comunque la strada certamente deve essere quella.
Qualcun altro che vuole intervenire?
Allora. Allora, io volevo solo sapere se questa riconversione degli edifici potrebbe essere compresa anche invece in una riqualificazione diversa del territorio, perché non è che ci che attualmente ci si dovrebbe basare solo sul territorio come era anni fa, perché i tempi sono cambiati, quindi andiamo incontro, sappiamo tutti, ai cambiamenti climatici. Ecco. Quindi vorrei sapere se in questo piano generale di Santena, invece di riconvertire edifici fatiscenti, eccetera, sono previste più aree verdi, invece di per le aree pubbliche, no? E che si mettano, si piantano più alberi, anche in considerazione del fatto che sì, questo è un territorio agricolo, è pregevole dal punto di vista economico, certamente è già valorizzato anche adesso da varie associazioni, eccetera, però dobbiamo ricordarci che dobbiamo vedere la situazione complessiva, sia la qualità dell'ambiente e sia il fatto che purtroppo se il terreno è molto coltivato, eccetera, però non prevede la piantumazione di alberi che sono indispensabili adesso per combattere appunto i cambiamenti climatici e per favorire una miglior qualità della vita agli abitanti di Santena, perché se continuiamo ad avere un centro urbano completamente edificato senza adeguate aree verdi del centro e per di più attorniato solo da campi e con un'area boschiva, l'avete detto prima, che è solo il 2%. Ecco, quindi la qualità della vita degli abitanti non è che ne trae molto giovamento.
Certo, allora guardi, le rispondo. Tenga conto che è un tema, quello che lei ha toccato, sul quale mi trova assolutamente attento. Abbiamo finito di predisporre il piano regolatore della città di Chivasso proprio in queste settimane, che ha tra l'altro, diciamo, nella sua prima impostazione ricevuto un premio nazionale dell'Associazione dei Comuni Virtuosi per le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici. Quindi le sperimentazioni che abbiamo fatto su quel territorio, che è diverso, un po' diverso da quello di Santena, ma non così diverso, ci inducono certamente a valutare, a considerare il valore, l'importanza di tutto ciò che nell'ambito urbano concorre a ridurre le isole di calore, a migliorare le prestazioni in adeguamento ai cambiamenti climatici. Io sono piuttosto scettico sul fatto che l'uomo o i comuni in particolare abbiano un potere di contrasto al cambiamento climatico. Tuttavia hanno una forte responsabilità di organizzarsi in termini di resilienza, di risposta, di adeguamento. Quindi se fa più caldo, se ci sono delle piogge torrenziali, tutti gli elementi che evidentemente ci arrivano dal cielo e non ci possiamo fare nulla, è chiaro che però se noi aumentiamo la presenza del verde, delle aree permeabili in città, costruiamo utilizzando dei materiali che abbiano una maggiore riflettenza dei raggi solari e che quindi, diciamo, non siano degli accumulatori di calore che rendono invivibili le notti estive, certamente già facciamo molto. Quindi grazie anche alla collaborazione di ISBE Italia, che è un istituto internazionale al quale tra l'altro io poi mi riservavo di parlarne con il sindaco e con l'assessore, ho anche proposto tra i possibili comuni pilota al comune di Santena per ripetere l'esperienza che stiamo facendo con Chivasso. attraverso ISB Italia noi abbiamo proprio elaborato dei protocolli che possono essere utilizzati nelle costruzioni, nelle trasformazioni urbane per conseguire proprio quei risultati di adattamento al cambiamento climatico. Poi c'è tutta una partita che evidentemente sfugge alla pianificazione urbanistica, perché abbiamo detto c'è un 70% di territorio agricolo, nessun piano regolatore mai potrà andare a casa dell'agricoltore e dirgli no, guarda, non piantare più il grano turco, adesso metti gli alberi. Cioè, questa, diciamo, dobbiamo anche renderci conto di quali sono gli spazi di manovra che un'amministrazione comunale e una pianificazione urbanistica possono avere. Tuttavia è chiaro che orientare lo sviluppo del territorio, quantomeno di quello costruito, verso questi obiettivi è non solo doveroso, ma direi assolutamente indispensabile.
C'è ancora qualche intervento? Allora ci avviamo alla conclusione con le conclusioni finali del sindaco.
Grazie. Andiamo a vedere le facce, perché sennò non capisco bene. Non sentire interventi di professionisti vuol dire che siete soddisfatti quindi della serata. È una domanda, eh. Cioè, chi opera nel settore, chi lavora a Santena, direi che è soddisfatto, così come gli amministratori locali, i tecnici dei comuni a noi vicini. Siamo soddisfatti anche noi. Siamo soddisfatti anche noi come amministrazione, perché questa nuovo modo di impedire un territorio, di interpretare un territorio, di dare forma e luce a un nuovo al territorio che è sempre lo stesso, ma che è in continua evoluzione per volere di Dio in primis e per volere di un uomo immediatamente dopo, si traduce fondamentalmente nei due principi che sono stati più volte sottolineati stasera, tanto dall'assessore Romano, quanto dal presidente Nicco, quanto dagli architetti Palda, che sono quelli che hanno a che fare con due cose fondamentali. No al consumo di suolo, cioè mi pare che sia stato proprio chiarissimo, l'abbiamo detto in tutte le forme, in tutti i modi, andiamo in altezza, non andiamo in larghezza, se non per completare quelle che sono le normali esigenze di chi vive e lavora in questa cittadina, e in questa cittadina deve continuare a vivere e lavorare bene. Sì, invece al recupero del patrimonio edilizio esistente, perché crediamo fortemente, e questa sarà una dimostrazione, che il patrimonio edilizio esistente non faccia poi così schifo. Possa essere recuperato e possa essere recuperato bene, proprio mettendolo a servizio anche di coloro quali un patrimonio edilizio non ce l'hanno. Pensiamo ad esempio alla giusta riflessione sugli edifici abbandonati, cosa che portiamo avanti da tempo. Non più tardi della scorsa settimana abbiamo acquisito al patrimonio comunale una casa confiscata a un mafioso, quindi credo che la nostra direzione sia proprio quella, perché sappiamo cosa farcene. Cioè, noi sappiamo benissimo cosa fare, cioè non abbiamo il problema di chissà cosa poi ci faremo dentro. Santena purtroppo è un paese relativamente giovane, nato soltanto nel 1879, che non ha gli immobili di proprietà che ha Torino. Questa è di proprietà di Torino, ad esempio. Noi abbiamo 3 immobili, 4 forse, e se noi avessimo degli edifici sapremmo benissimo cosa farci. Un altro principio fondamentale su cui si è parlato adesso sul BPR e la valorizzazione delle aree agricole. Santena è per il 70% una realtà agricola, mettiamocelo in testa, scriviamocelo col pennarello da qualche parte, perché lì siamo, quello è il nostro valore aggiunto all'interno di un territorio. Siamo il territorio del distretto del cibo del Chiese Carmagnolese, noi produciamo cibo e lo produciamo in terra, non lo produciamo in un modo alternativo, sintetico, a colonna, con colture idroponiche, aeroponiche, no, noi lo facciamo come si faceva una volta, facendo i contadini. E la bellezza di questa eccellenza agricola locale non è soltanto l'aspetto romantico dell'asparago, che è anche importante a livello di cultura e di economia locale, non è soltanto l'orticoltura, che certamente da un punto di vista di PIL quello che maggiormente incide sul benessere dei santenesi, ma è soprattutto l'arboricoltura. Noi siamo ricchissimi, se fate un giro in campagna, di pioppi. Siamo tra i più grandi paesi in cui sono piantati dei pioppi. I pioppi, fino a prova contraria, sono alberi, non saranno alberi decorativi, sono alberi. Cioè, sono alberi che assumono la stessa funzione che ha un albero. Non sarà bellissimo da vedere, perché in alcuni casi sono veramente bellissimi, ci sono dei filari spaziali ma meravigliosi che sembrano squadrati in maniera incredibile ed esemplare, ma assolvono la stessa funzione che assolvono tutti gli alberi, tutti. e sarebbe bello unire a un censimento delle case un censimento degli alberi, non solo decorativi, estetici, da casa, da giardino, ma di pioppi. Sapere, Sandra, quanti pioppi si sono piantati? Facciamo un conto, si sa che il sesto l'impianto di un pioppo è quello sul terreno, vediamo quanti terreni sono stati denunciati dalla denuncia dell'anagrafe regionale agricola e vediamo quanti sono i pioppi piantati. C'è un impegno che ci prendiamo, che lo portiamo avanti e lo faremo. Ma soprattutto il governo del territorio si basa sull'ascoltare. E ascoltare ha due modi per essere portato avanti. Uno, l'ascolto fino a se stesso. Ciao, ti sento, mi hai detto una cosa, bravo, buona idea, ciao, arrivederci, io vado avanti per la mia strada. Ho ascoltato, ho anche sentito, ma ho solo ascoltato. C'è poi un altro modo di ascoltare, quello invece noi mettiamo in pratica, che l'altro giorno scherzando con l'architetto Paglia abbiamo definito einaudiano, che è l'ascolto finalizzato alla conoscenza, per poi declinarlo in una delibera, perché il comune può fare solo quello, può solo deliberare. Cioè il comune non fa le rivoluzioni, il comune fa le riforme, richiedono dei tempi più lunghi, le rivoluzioni sono anche meno affascinanti, ma noi facciamo le riforme, noi ci impegniamo a cambiare le norme e i paradigmi per cui queste norme devono essere applicate, e questo lo facciamo, e lo facciamo credo anche bene, visto il responso che c'è stato in aula stasera. E poi deve fare una cosa un comune, che è semplificare, perché tutti quelli che lavorano e vivono in questo territorio hanno bisogno di semplificazione. Sono anni, anni, anni che ci si arrocca dietro il ditino della burocrazia è essenziale in Italia, la burocrazia sono le regole, è la tecnocrazia che non è essenziale sempre in Italia, perché a volte il tecnocrate va a scardinare i principi secondo cui sono state fatte delle regole che sono applicabili, ce l'ha raccontato benissimo prima, che esistono, che bisogna metterle in pratica. E bisogna farlo perché c'è una necessità di accorciare i tempi. Qualche tempo fa, chi si occupa di economia lo sa meglio di noi, c'era un modo di dire che era pesce grande mangia pesce piccolo. Ecco, non funziona più così. Adesso pesce veloce mangia pesce lento. E noi non abbiamo nessuna intenzione di essere un pesce piccolo, non lo siamo mai stati, come realtà santianese. Non abbiamo nessuna intenzione di diventare un pesce lento, perché poi arriva il pesce veloce e ci sprana. E allora a quel punto lì tutto quello che noi mettiamo in campo va in vacca, come si suol dire, perché non potrà mai più essere applicato, perché arriverà qualcuno che più velocemente di noi ci passa sulla testa. Santena continua ad essere un pesce di dimensioni discrete, quindi non necessariamente fagocitato da chiunque, ma continua ad essere, vuole essere un esempio in collaborazione con tutto il territorio, per essere un territorio che si muove velocemente secondo quelle che sono le regole, diciamo prima scritte, che sono regole che un unico argomento, un unico ente, che non è il comune di Santena, ma che ben rappresenta il comune di Santena, che è stato più volte citato prima, ma che troppo spesso è stato un pochettino relegato in un angolino, che invece è l'ente di più grande importanza dal punto di vista di trasparenza e di serietà di un lavoro, che è il Consiglio Comunale, può mettere in pratica. Ringrazio i consiglieri comunali presenti stasera di Santena, dei comuni vicini, limitrofi, perché credo che riassumere la responsabilità che un consiglio comunale deve avere su determinate scelte, quali sono quelle necessariamente strategiche legate alla crescita del territorio, allo sviluppo di un territorio, siano inderogabili delle funzioni che un'amministrazione o un consiglio comunale deve avere. Noi per farlo cerchiamo di avvalerci di quello che nello sport lo chiamano lo spirito di squadra, no? Noi a Santena adesso cerchiamo di impegnarci nel far salire di categorie di livello e rendere più affascinante la pallavolo. Abbiamo una squadra che gioca in B1 quest'anno, sta andando abbastanza bene, se non si infortunava due giocatrici è ancora meglio, però comunque andiamo bene, abbiamo lo spareggio sabato, venite tutti al palazzetto a vederla contro Bra. Lo spirito di squadra prevede fondamentalmente che ci sia una grande collaborazione, pur nel rispetto dei ruoli di tutti gli enti che partecipano a questa riforma, come dicevamo prima, che sono l'ufficio tecnico comunale, ringraziamo i tecnici, che sono l'amministrazione comunale, ringrazio gli assessori presenti stasera, e che sono i professionisti, e ringrazio tutti voi, a cominciare dagli architetti Paglia, a tutti voi che invece con grande spirito di volontà, perché lo fate per guadagnarvi la pagnotta, perché lo fate anche perché non credo e non ho mai creduto che ci sia un imprenditore che gli piaccia lavorare nello sporco. Non ho mai visto un contadino che gli piaccia lavorare in un campo rovinato. Non ho mai visto un professionista che gli piaccia fare una porcata per rovinare un territorio, una città. Non l'ho mai visto. È successo a volte che c'è la connivenza tra quello che è il ruolo del professionista e quello che è il ruolo del politico. Ecco, questo non esiste, perché in una squadra, a differenza di tutti gli altri posti, ognuno fa un ruolo. E il ruolo dell'amministrazione è chiaro, fa l'amministrazione, il ruolo del professionista è chiaro, fa il professionista, e il ruolo dell'ufficio tecnico è chiaro, fa l'ufficio tecnico. Come dicevamo prima, non è questa riforma che porterà ad una vittoria ad ogni costo, quindi non è che necessariamente ci sarà domani mattina faccio la casa, tac, vado e io la casa la faccio così perché devo farla così. Non si fa la casa, certo, si fa il capannone, si fa quello che si necessita di fare, ma si farà nel rispetto delle regole. E guardate che insisteremo ancora mille volte ribadendo che le regole ci sono, le regole basta applicarle nel modo giusto, le regole sono quelle che ci permettono di passare da quello che è un piano regolatore oggi attualmente vecchio, ma solo perché di età a 20 anni, a quello che sarà un piano regolatore che dovrà essere necessariamente vigente e illuminante e guidante su una linea per altri 20 anni, correggendo i difetti del passato, cercando di fare il meglio possibile per il futuro, ma non necessariamente fermandoci a quelli che sono i passi della vecchia pianificazione, perché dovevamo fare qualcosa 20 anni fa e oggi invece non è più attuale. Cioè, avremo il coraggio di stralciarlo e spostarlo altrove o farlo in modo diverso. Mi piacerebbe chiudere, e chiudo celermente, ricordando quelli che sono altri principi importanti in questa amministrazione, che sono appunto non arroccarci dietro il titolo del no, crescita urbanistica zero, consumo suolo zero, niente, non è il nostro interesse, non è, ed è utopia per chiunque. Noi crediamo invece a una crescita urbanistica nell'interesse pubblico e nell'interesse della funzione sociale, che siamo certi essere i due principi su cui una società, una comunità come la nostra si basa. E per farlo credo che ci sia un bello slogan che si possa utilizzare, che gli americani declinano in un modo, noi italiani decliniamo in un altro modo. Cioè, siccome poi pensare di fare una pianificazione urbanistica è anche e soprattutto cultura di territorio, partendo da quello che un grande esperto di cultura e di istruzione, un po' alternativo, si chiamava Don Milani, tanti di voi lo conoscono, usava definire, faceva scrivere in realtà nella sua canonica, nelle scuole, nei suoi locali, nei locali che lui usava come scuole, una frase che semplicemente è I care. Gli americani la declinano in un modo, a noi piace invece interpretarla come la interpretava lui, che è il modo più giusto secondo noi come quello di interpretarla, che è quello di pensare che I care significhi mi sta a cuore, mi interessa, e per noi sta a cuore e interessa continuare a crescere nel nostro comune, far sì che il nostro comune diventi un esempio, far sì che il nostro territorio si sviluppi in un certo modo e continuare con questo spirito di I care che sia il meglio possibile che insieme possiamo continuare a fare. Grazie ancora a tutti e a prestissimo per le prossime novità.